Grazie. Procedo all'appello. Felissari, presente. Cremonesi Deborah Emilia.
Presente.
Cantalupi Federico.
Presente.
Asti Jessica.
Presente.
Bona Massimiliano.
Presente.
Locatelli Alberto.
Presente.
Maffi Mattia.
Presente.
Bonelli Elena.
Presente.
Uggeri Stefano.
Presente.
Pizzi Eva.
Eva.
Presente.
Ferrari Antonia.
Antonia.
Menin Sergio.
Presente.
Mondello Orazio.
Orazio dovrebbe aver mandato la mail, non so se avete avuto modo di vederla.
In ogni caso lei giustifica l'assenza del collega, giusto? Poi verificheremo. Va bene. È presente l'assessore esterno Guarise Daniela. E l'assessore Fabiano Simone.
Presente.
Siamo seguiti altresì nei nostri lavori dal nostro segretario generale, dottor Guazzi.
Buonasera, grazie signor sindaco.
Grazie. La seduta è valida, il numero dei presenti lo consente, per cui inizierei con le comunicazioni. Intanto un ricordo, un anno fa come oggi, ricordavamo prima che diventasse poi la giornata dedicata alle vittime del Covid, se ricorderete tutti i sindaci d'Italia scesero in piazza per ricordare le vittime del Covid, e quindi mi sembrava che questa circostanza fosse giusto ricordarla questa sera, anche per non dimenticare che comunque siamo nel pieno di questa tragedia che speriamo possa cominciare a segnare dei passi avanti per poter avere un profilo più aggressivo anche rispetto alla possibilità di migliorare complessivamente la situazione con cui abbiamo oramai da più di un anno a che fare. Io approfitterei quindi partendo da qui. Questa sera volevo aggiornare il Consiglio Comunale prima delle vacanze di Pasqua e approfitto ovviamente di questa occasione per fare gli auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, a tutti i vostri cari. E si è tenuta nei giorni scorsi una assemblea del distretto sanitario di Lodi, nel quale appunto alla presenza del direttore generale della AST, cioè quello che una volta era l'azienda ospedaliera, e della TS, quella che invece era una volta la medicina di territorio, l'ASL, e i sindaci del territorio, nei quali abbiamo cercato di acquisire una serie di informazioni per poter rappresentare ai nostri concittadini, che si rivolgono a me, come penso si rivolgano a tutti voi, per cercare di avere costanti e continui aggiornamenti al di là dei numeri e dei dati che noi pubblichiamo sui siti istituzionali, e nella quale volevamo esortare a capire quali fossero i prossimi scenari con i quali confrontarci e misurarci, intanto per poter essere di ausilio attraverso tutta una serie di iniziative, non di carattere sanitario ovviamente, che noi potevamo assumere per poter essere di conforto e di aiuto affinché tutta la campagna vaccinale, sia quella degli ultraottantenni che poi quella massiva invece che riguarderà tutte le altre categorie di persone e anche le anagrafiche, che pare sia il criterio che sarà adottato nelle prossime settimane, appunto quando la campagna vaccinale massiva, che dovrebbe partire dal 12 al 14 aprile, per dispiegare al meglio i propri effetti, poteva e doveva avere anche il supporto delle reti locali, delle amministrazioni, delle reti di volontariato, eccetera. In quella riunione non abbiamo avuto ancora notizie per quanto riguarda la programmazione della campagna vaccinale. C'è molta prudenza, e questo è comprensibile da parte di Regione Lombardia, c'è molta prudenza delle sue strutture periferiche, quindi ASST e ATS, perché ancora non sono state definite gli elementi e gli istituti di programmazione con la quale vaccinare. Sapete che nel nostro territorio sono stati costituiti alcuni centri vaccinali, cosiddetti hub, che sono a Lodi, che sono a Sant'Angelo, che sono a Codogno in questo momento, che potrebbero esserci anche a Casal Pusterlengo. E per quel che riguarda la nostra popolazione, prima verso l'ospedale, ora verso gli altri centri, e soprattutto anche con una campagna invece riservata alle persone fragili, in particolare agli allettati, sono in corso e sono state effettuate una serie di vaccinazioni, soprattutto per quel che riguarda la popolazione over 80. Al domicilio sono in corso le vaccinazioni dei nostri concittadini attraverso l'attività dei nostri medici di medicina generale, che si stanno recando nelle abitazioni appunto dei nostri concittadini, sempre con il supporto e in collegamento con i medici della SST. E altri invece, i cui numeri ancora, come dire, non sono esauriti rispetto alle richieste che sono state fatte, si sono recati invece nei centri che richiamavo prima, i cosiddetti hub del territorio. Anche noi abbiamo registrato disfunzioni, migrazioni di, soprattutto per quanto attiene al personale scolastico, disagi, sono stati periferizzati molto lontani dalla nostra realtà, chiamati ad essere vaccinati. Abbiamo registrato anche disfunzioni, persone che non erano registrate, che si sono presentate, che erano state appellate ad essere presenti. Insomma, c'è una situazione che andrebbe meglio definita, però non è venuto mai meno da parte nostra, anche in quell'assemblea, la necessità di conoscere per essere di aiuto. Noi penso che sia corretto avere un atteggiamento di leale collaborazione. La nostra gente ci chiede di essere collaborativa e di acquisire delle informazioni che possano rassicurare che a breve tutto comincerà. Purtroppo non siamo in grado in questo momento di comunicare ancora né come ci si iscrive, soprattutto per la campagna dai 70 ai 79 anni, e neanche con quali procedure si dovranno poi sottoporre alla vaccinazione. Questi elementi mancano. Ci viene detto che il modello organizzativo a cui la Regione starebbe per ispirare il proprio piano è ancora e soltanto quelli degli hub, e quindi che non sono previste allo Stato della location in capo ai grandi comuni, magari verso i quali afferire o federare le altre realtà con termini. Abbiamo invece registrato ieri la novità della firma di Federpharma con il Ministero e con le conferenze delle regioni per l'attivazione anche delle vaccinazioni all'interno delle farmacie. Noi siamo in costante contatto con le nostre farmacie, c'è una disponibilità, diciamo, di carattere generale, e però tutto andrà costruito, andrà definito, e aspettiamo indicazioni da questo, su questo fronte. Nelle settimane scorse sono state vaccinate anche le persone che risiedono da noi e che aderiscono alle forze dell'ordine, il personale docente della scuola pubblica, l'avevo richiamato prima, e anche persone nostri, volontari della protezione civile e altri che sono a contatto costante con le persone che hanno bisogno di quotidiana assistenza. E quindi siamo in attesa perché vogliamo essere di aiuto. Sarà un intenso lavoro, e però quello che noi auspichiamo è di conoscere quanto prima che cosa possiamo fare come reti locali. Partiamo dall'esperienza del sierologico e dei tamponi, partiamo dall'esperienza delle campagne di vaccinazione anti-influenzali. Abbiamo maturato un'esperienza, abbiamo anche location. Rispettiamo naturalmente la programmazione di chi è deputato a fare questo, però abbiamo bisogno di conoscere. conoscere per informare, informare per poter noi stessi adottare comportamenti virtuosi, collaborativi in linea con le aspettative che, se mi posso permettere, non so se sia un sentimento che registrate anche voi colleghi, mentre c'è stato qualche settimana fa un momento di incertezza, forse dovuto anche alle vicende della sospensione di un vaccino in particolare, a cui dovevano seguire delle verifiche rassicurative. Oggi la gente chiede, la gente ha riscoperto, come dire, mi pare un senso di desiderio di vaccinarsi. Questo forse è figlio anche dal desiderio di uscire da questa situazione quanto prima. E quindi noi dobbiamo essere interpreti e forse i migliori interpreti di questo afflato. Se il Consiglio lo ritiene, poiché c'è un grande bisogno di informazione, anche a nome di tutto il Consiglio, noi faremo un post sui nostri siti istituzionali, appunto quotando in modo sequenziale tutte le cose, questo che vi ho detto, e magari essendo un pochino anche forse più prodighi di informazione, perché la nostra comunità sappia che il Consiglio Comunale questa sera ha affrontato questa questione e da questa seduta vuole informare. Ciò che noi sappiamo lo comunichiamo con tempestività alla nostra popolazione e, se siete d'accordo, lo farò a nome di tutta la comunità locale. La seconda questione, poi naturalmente vi lascio la parola, riguarda un impegno che è di aggiornamento della centrale di Tavazzano Montanaso. Martedì sera, ieri sera, c'è stato un incontro, il terzo, che è seguito al primo del 27 di gennaio, una riunione che era stata convocata alle 17, che è stata introdotta dal vicepresidente e che ci ha informati del fatto che i comuni che erano stati invitati a far pervenire una serie di valutazioni sulla convenzione, ma in particolare a formulare proposte sia sul fatto connesso alle emissioni, sia su una proposta che era stata formulata di un'indagine epidemiologica nella nostra area sul tema delle emissioni, sia sugli elementi di compensazione ambientale, ovvero gli investimenti da indirizzare sulla bonifiche, eventualmente da fare nel sito e all'esterno del sito, ove necessario, e sia anche quella che è, definisco genericamente, i sistemi verdi, e quindi tutto il tema di tutela, ma anche e soprattutto di ripristino dei parametri ambientali che si sono, come dire, oramai dispersi. C'è un degrado che è interpretabile anche visivamente dei territori, cose che erano state fatte già e realizzate attraverso le precedenti convenzioni e che si sono dissolte. Il panorama di desertificazione arbustiva, arborea, ha bisogno di essere riconfortato, ritonificato attraverso interventi di forestazione diffusa e non solo. E noi abbiamo fatto queste proposte, le abbiamo formalizzate, le parteciperò anche ai colleghi del Consiglio quanto prima, e devo dire che abbiamo attinto anche a quelle che sono state delle indicazioni che sono uscite anche in recenti incontri che sono stati organizzati in particolare a Tavazzano, in particolare del Comitato, che ha enucleato tutta una serie di interventi e che sotto questo profilo ci sono venuti anche in soccorso prezioso. Apro solo una parentesi, ringrazio anche chi, non soltanto rappresentante delle istituzioni, ma anche esponenti del nostro comitato locale, hanno assistito e sono anche intervenuti in questi confronti. E credo che essi stessi abbiano espresso parole di adesione, confortando l'azione anche delle istituzioni a raccogliere in modo impegnato l'appello che veniva da parte degli esponenti del comitato, ma anche da tutte le altre istituzioni. C'è una cosa, e chiudo, che nella riunione di ieri noi abbiamo sottolineato con estrema forza, e che poiché per noi il tema dei saldi ambientali è il tema cruciale che è legato, connesso e che ci pone delle conseguenze e delle responsabilità, che è quello di valutare con estremo rigore i saldi ambientali, noi abbiamo generato come pregiudiziale il fatto che il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, che per ben 4 volte ha interloquito con il sistema degli enti locali, diventasse un parere obbligatorio da recepire sia nella VIA sia nell'AIA, quindi valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e che l'autorizzazione AU. Questa questione è diventata patrimonio di tutti, perché è del tutto evidente che nel fare le nostre valutazioni abbiamo tenuto conto di un bilanciamento degli interessi che questo evento può rappresentare per questo territorio. E nel bilanciamento degli interessi, prima di tutto, l'interesse da tutelare è quello della salute. Di qui è nato il vincolo che noi abbiamo posto nella discussione con gli altri colleghi enti locali, e non solo, e nella riunione a cui facevo riferimento prima di sabato scorso in quel comitato esplicitamente ho invitato EP, cioè l'operatore che è titolare del progetto che è stato presentato, di questo capacity market di potenziamento della centrale, gli ho chiesto espressamente se fosse da parte loro possibile acquisire unilateralmente il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, che non è vincolante ancorché obbligatorio nella sua stesura e definizione. E loro hanno risposto, a mente dei testimoni che c'erano, che hanno fatto delle valutazioni e sarebbero anche in grado di applicare unilateralmente quel tipo di prescrizione. Per noi questo è la svolta. È la svolta perché in quel parere l'Istituto Superiore di Sanità, che è stato molto attento, molto rigoroso, sostanzialmente determina dei limiti emissivi, cioè da quello che esce dal camino, in una misura che rispetto a quello che è autorizzato oggi è circa la metà, anzi forse di più, perché sono autorizzati nel post intervento emissioni di NOx, in particolare parlo degli NOx in questo caso di 654 tonnellate anno, e autorizzate oggi, quindi se non si intervenisse con questo impianto di ambientalizzazione, questo nuovo intervento, sono oltre i 1400 tonnellate anno di emissioni autorizzabili. È evidente che questa questione che noi poniamo pregiudiziale deve entrare però negli atti formali di istruttoria per il parere del governo. Se così è, e capite bene che è forte il fatto che EP abbia unilateralmente deciso di aderire, è evidente che allora discuteremo di tutto il resto. I progetti che noi abbiamo presentato riguardano le bonifiche, ce n'è anche una che riguarda il nostro territorio, e soprattutto progetti di interesse ambientale di vasta area, che qui non riassumo perché vi manderò in copia nella lettera che abbiamo descritto e lasciato alla riunione di ieri. Non è stato deciso a quando aggiornarci. Io vi confesso che sono molto preoccupato dei tempi, perché, e l'ho riferito ieri in quella riunione, lo status della pratica via dell'intervento di cui stiamo discutendo, fino a ieri era rubricata come all'attenzione del Ministero. Oggi lo status di questa pratica è diventato alla firma del Ministro. È evidente che dobbiamo subito, e l'ho chiesto a tutti i colleghi, e soprattutto ai sindaci del sito e alla provincia, di verificare se in quella proposta che ha la firma del Ministro ci sia questa nostra istanza a far diventare prescrittivo il parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Bisogna farlo in fretta e velocemente. A questo proposito, per onestà, devo dire, questa era la via, che il sindaco di Montanaso ci ha informati che proprio ieri, nel pomeriggio, aveva ricevuto una convocazione dell'AIA, della commissione AIA, cioè dell'autorizzazione integrata ambientale, nella quale diceva che ad un certo punto della bozza che loro discuteranno e precisamente a pagina 60, al punto 13, questo elemento che noi avevamo auspicato fosse inserito nell'autorizzazione integrata ambientale, che deve ancora essere discussa in conferenza di servizi, c'è. E quindi, voglio dire, non è sfuggito al Ministero che il territorio del Lodigiano ha chiesto questo. Deve diventare vincolante e prescrittivo. Io chiudo qui. Sono molto preoccupato perché se la via è già passata alla firma del Ministro, noi non abbiamo molto tempo anche di discutere come finanziare i progetti di rilevanza ambientale. È fondamentale, noi non possiamo chiudere questa partita senza avere le garanzie che la restituzione che verrà fatta nel territorio deve essere di investimenti di grande rilevanza tonificante per il nostro contesto ambientale. Se quello che esce dal camino ci convince, dobbiamo però adesso dedicarci al resto e vedere quante risorse lasciare lì. Io mi auguro che a brevissimo ci sia un altro incontro per vedere quali progetti, come si finanziano e come distribuiremo ognuno di noi le nostre risorse in un basket che abbiamo già da tempo deciso di istituire e che deve essere riempito con i contributi di tutti i comuni, del sito, della provincia, dei comuni contermini, perché si possano avviare investimenti che abbiano questa rassicurazione di rinaturalizzazione del nostro contesto territoriale. Vi ringrazio, scusatemi se mi sono preso qualche minuto, ma credo che fosse doveroso informarvi di questo. Se ci sono dei colleghi che vogliono intervenire, ovviamente ne hanno facoltà. E siamo d'accordo di inviare a nome di tutto il Consiglio quella rappresentazione dello status di definizione dei vaccini, perché c'è molta attesa, però diciamo quello che conosciamo. Consigliere Pizzi,
sì,
la vedo.
Sì, per me sì.
Grazie, vi ringrazio. Consigliere Bona, procediamo. Va bene, vi ringrazio molto. Passerei allora ai punti all'ordine del giorno, dopo le comunicazioni. Esame ed approvazione schema di convenzione con la Croce Bianca per l'attivazione del servizio di 118 presso i locali del centro sociosanitario. Relatore, dottor Simone Fabiano, assessore alla sanità e ai servizi sociali. Prego.
Sì, grazie signor sindaco. È con piacere che questa sera vi comunico la conclusione dei lavori di espletamento della gara bandita da REU a fine dello scorso anno. La nostra sede di via 4 novembre è stata una di quelle vincitrici, aggiudicandosi per 4 anni una postazione di primo soccorso H12. Più di 300 postazioni sono state accreditate nella nostra regione e ben 46 affidate alla Croce Bianca Milano. Una di queste è proprio la sede di Lodivecchio. La firma finale della convenzione tra REU e Croce Bianca avverrà entro il 15 aprile, permettendoci, se non ci saranno difficoltà, di iniziare dal 16 aprile con il nuovo presidio territoriale. Un'ambulanza con un'equipe del 118 sarà presente quindi da quel giorno a Lodivecchio, 7 giorni su 7, per 12 ore giornaliere, e più precisamente dalle 7 del mattino alle 19 di sera. Lasciatemi sottolineare l'importanza di questo presidio e della ricaduta che avrà non solo sulla comunità di Lodivecchio, ma anche sui comuni limitrofi. In pochi minuti l'ambulanza potrà raggiungere con facilità i centri urbani più vicini. Faccio presente che nella provincia di Lodi gli unici presidi 118 saranno Lodi, Sant'Angelo, Casal Pusterlengo, Codogno e Lodivecchio. Essere una di queste 5 sedi ci dà grande onore e anche grande responsabilità. Lo schema di convenzione che andremo ad approvare stasera e che nei prossimi giorni verrà definito nei dettagli vede impegnarci come comune nella manutenzione ordinaria, nella pulizia e nel mantenimento della sede e del box a loro dedicati, mentre da parte di Croce Bianca vi è l'impegno, oltre a quanto descritto sopra, di revisionare i defibrillatori semiautomatici di proprietà del comune e di organizzare annualmente un corso rivolto alla popolazione per l'utilizzo degli stessi. Il risultato raggiunto, lo ricordo, è anche figlio del lavoro svolto dalla scorsa amministrazione, che ha costruito un ponte di relazioni con la Croce Bianca. Il progetto che si avvia ora è diverso, perché le attività saranno svolte da personale dipendente e non più volontario, che si occuperà solamente di primo intervento e non di trasporti come nel passato progetto. Concludo quindi ringraziando la precedente amministrazione per aver adeguato anche gli spazi dei locali di via 4 Novembre, facendoceli già trovare pronti e a norma. Il presidente regionale Tresoldi e tutti i tecnici di Croce Bianca e di Areu che hanno lavorato insieme a noi per raggiungere questo traguardo. Grazie.
Grazie all'assessore Fabiano. Ci sono richieste di intervento? Consigliere, la collega Pizzi, prego.
Sì, no, volevo sapere se Fabiano poi era riuscito a sapere quanti paesi copre il servizio.
Comuni o dei paesi precisamente, nel senso che è l'ambulanza libera nel momento dell'emergenza viene chiamata e quindi può dislocarsi anche su territori più lontani, anche su Lodi per esempio, che ha già il suo presidio, se dovessero essere impegnate tutte le altre ambulanze, quindi non c'è un numero di territori che copre definito, può spostarsi comunque in tutto l'Interland.
No, quello l'avevo capito, ma era capire, non so,
Salerano.
In chilometri, cioè che copertura ha.
Ripeto, non c'è un chilometraggio o un numero preciso, ma neanche la provincia, nel senso se a Melegnano dovesse succedere un grosso incidente o un'evacuazione di una scuola, adesso sto ipotizzando dei maxi scenari, le ambulanze del territorio vengono destinate là da Areu. Quindi poi la sala dell'1 del 112 le destina, quindi non posso dirvi precisamente dove e quanti chilometri potrà coprire questa ambulanza, perché in base alle emergenze, ecco, immaginiamoci uno scenario molto grosso su Melegnano o San Giuliano, comunque un territorio anche extra provinciale, vengono impegnate anche le risorse limitrofe.
Ma forse posso solo aggiungere una cosa, se Fabiano permette. La collega intende dire, noi avremo qui questo presidio. È evidente che se l'ambulanza è qui a disposizione, noi abbiamo tempi di intervento che sono di 30 secondi, un minuto. Se c'è un allarme che viene lanciato da Salerano, è evidente che il tempo di intervento, invece di essere 14 o 15 minuti da Lodi o 16 o 17 da Sant'Angelo, sarà di 2 minuti. E anche Tavazzano, cioè non è, come dire, non c'è una riserva di intervento, ma se l'ambulanza è qui ed è a disposizione e l'evento urgente che viene richiesto è in questa area, è evidente che i tempi di intervento sono molto molto limitati. Questo bisogna, è giusto dirlo, è giusto chiarirlo, perché corrisponde al dato di realtà ed è uno dei vantaggi di averla qui. Certo, potrebbe anche succedere che questa ambulanza è chiamata ad un'emergenza fuori territorio che non può ignorare, perché è coordinata, come diceva Fabiano, da altre fonti, e allora qui interverrà qualcun altro, ma se è qui a disposizione è evidente che sono ottimizzati i tempi di intervento. Forse intendeva questo la collega, cioè di chiarire questo aspetto magari.
Sì, grazie.
Grazie a lei. Grazie. Prego, consigliere Menin.
Allora, intanto mi riaggancio a questa domanda, è che ogni presidio, dall'invio della richiesta di urgenza, dalla chiamata dalla centrale operativa, hanno 2 minuti di tempo per farsi carico della chiamata. Quindi è vero, la situazione di emergenza, Areu direttamente girerà la chiamata al sito dove c'è un'ambulanza che sia il più vicino possibile dove è stata effettuata la chiamata. Logicamente siamo tutti consapevoli che avere un presidio a Lodivecchio andrà ad accelerare sulla chiamata di Lodivecchio sui paesi limitrofi. Io volevo porre altre domande. In prima domanda, se dall'incontro che avete avuto ieri sera avete chiarito, definito quant'è l'importo annuo che Croce Bianca dovrà corrispondere al comune di Lodivecchio, perché ho visto che sulla bozza erano rimasti, la cifra era stata non ancora inserita e che probabilmente l'avete concordato ieri sera. Poi, secondo, volevo chiedere se era possibile avere la documentazione di certificazione dei requisiti che Areu richiede ad ogni ambulanza, ovvero, entro nel dettaglio, essere certi e sicuri che sia le ambulanze che tutti i presidi che sono all'interno dell'ambulanza siano aggiornati e in regola con la normativa vigente. Croce Bianca sicuramente ce li ha, perché questi sono dei requisiti fondamentali che nel contratto con Areu sono richiesti. Altro parametro, che le ambulanze non devono avere più di 230.000 chilometri, che non devono avere attualmente 10 anni, ma con le nuove normative dovrebbero ridursi a 6 anni di emivita del mezzo. Altra domanda, se era stato discusso la possibilità di poter logicamente in futuro implementare il servizio H24 al posto che H12. Ultima domanda, visto che nella proposta Croce Bianca si impegna a effettuare dei corsi di aggiornamento soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo dei defibrillatori, se in previsione futura ci fosse anche la possibilità di poter ampliare il servizio per quanto riguarda i ricoveri, le dimissioni, per pazienti che hanno problematiche e che quindi non possono essere sufficienti i mezzi che attualmente le associazioni di Lodivecchio hanno, ma che necessitano proprio di un servizio di ambulanza. Grazie.
Sor Fabiano, può rispondere?
Sì, grazie. Allora, vado in ordine. Per il contributo è un altro dei temi che si stanno affrontando in questi giorni e verranno dettagliati nei prossimi giorni prima della stipula della convenzione. Ricordo comunque che tutte le associazioni presenti nello stabile contribuiscono annualmente con appunto un contributo forfettario, quindi sono naturalmente dei contributi calmierati e in base agli spazi che le associazioni occupano si richiede un piccolo contributo. Sarà sicuramente in linea con gli altri e in accordo con Croce Bianca. Riguardo al secondo punto, noi non siamo attualmente in possesso dei requisiti, dei documenti che il consigliere Menin chiedeva, però provvederò nei prossimi giorni a chiedere tutta questa documentazione direttamente a Croce Bianca Milano in modo tale che potremo averla. Sull'implementazione dei servizi distingo due parti. L'H12 e H24 sono banditi e gestiti direttamente da Areu per tutta Regione Lombardia, quindi sul Lodigiano sono stati banditi 2 H12, 2 H24 e un H8 e quindi sono così distribuiti per i prossimi 4 anni. A noi è stato accreditato appunto l'H12. Se Areu deciderà di modificare prima del termine dei 4 anni e quindi di cambiare anche la nostra postazione, saranno delle valutazioni che però dovranno fare loro. Non abbiamo potere noi attualmente di poter modificare ed implementare. Mentre sull'aspetto dei servizi di trasporto e di accompagnamento, comunque di riaccompagnamento anche dai presidi ospedalieri, si potrà lavorare nei prossimi anni, ma lì sarà una gestione anche con le squadre di volontari che potrebbero entrare, quindi subentrare in questa nuova sede e attivare ulteriori servizi. Questo potrebbe essere un altro impegno per i prossimi anni. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, si mette in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato all'unanimità dei presenti. Io ho visto in video solo però la collega Pizzi. Potete fare la dichiarazione di voto? Okay.
Favorevole.
Grazie, grazie. Collega Pizzi, ho visto che ha votato. Grazie molte. All'unanimità passerei al successivo punto all'ordine del giorno. Atto di indirizzo per intervento straordinario in ordine alla gestione delle tumulazioni. Relatore dottor Stefano Ugeri, a cui do la parola, prego.
Grazie. Grazie signor Sindaco.
Microfono, Stefano.
Grazie signor Sindaco.
L'asta.
Ecco, adesso mi si sente forse. Allora, come sapete, l'amministrazione ha avviato un piano di estumulazioni straordinario presso il nostro cimitero. Questo piano di estumulazioni ha portato circa alla rivisitazione di una quarantina di loculi, quindi alla gestione con le famiglie dei defunti del feretro estumulato, e questo ha rimesso sostanzialmente nella disponibilità della cittadinanza questi loculi. È una disponibilità che abbiamo deciso di accogliere, come abbiamo spiegato anche nel corso della commissione in cui abbiamo presentato il provvedimento questa sera all'esame del Consiglio. Abbiamo deciso di cogliere per dare un'opportunità straordinaria a chi da una parte avesse manifestato la necessità o comunque il desiderio di avere un proprio caro in una posizione più favorevole e dall'altra prendere la palla al balzo per allargare questa disponibilità, visto l'elevato numero di loculi che si sono liberati, per aprire un avviso pubblico e quindi raccogliere altre eventuali manifestazioni di interesse in questo senso. Per questo l'atto di indirizzo di questa sera consentirà di andare proprio in questa direzione, pubblicare un avviso pubblico partendo da una serie di domande che sono già pervenute nel corso di questi anni, che abbiamo raccolto, eccetera, e ampliare, diciamo, l'offerta di questi manufatti. Ricordo appunto, sono circa una quarantina i manufatti liberati, collocati prevalentemente nel campo F, in posizioni le più varie possibili, e quindi verranno, diciamo, in questo modo straordinariamente rimesse tutte nella disponibilità di chi volesse manifestare questo desiderio. Si tratta di una traslazione, quindi rispetto alle concessioni in essere non c'è nessun tipo di azione sulla durata o sulla scadenza. Grazie.
Qualche collega vuole intervenire? No? Se non ci sono richieste di interventi, io propongo in votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Io ho visto solo la collega Pizzi però votare.
Favorevole.
Okay, grazie. Allora all'unanimità il provvedimento è passato. Io vi ringrazio ancora e tanti cari auguri a voi e alle vostre famiglie per le prossime festività, e ci vediamo quanto prima. Grazie di nuovo. Grazie anche al dottor Guazzi e guardi anche al nostro assistente tecnico. Grazie, tanti auguri a tutti. Alla prossima.